riguardo ai commenti, io seguirò questo commento, che non ho ancora letto, se no, l'ho sfruttato però, che è un commento molto recente. Gli autori sono due, Ciampa e Rosner, è un commento in inglese. E qui è un commento in inglese, quello che io dirò si fonda su questo commento. Invece per altri commenti in italiano io non ho avuto la possibilità di andare a vedere se ci sono dei commenti recenti che valgono, però ho un elenco qui che mi hanno fatto i deoniani. Ho visto per esempio, non lo sapevo, che la Claudiana ha pubblicato, non so in che anno perché non lo dice qui, la prima età dei Corinzi, di un certo Hayes, Richard Hayes, che è questo autore, è un ottimo commento, qui c'è in inglese, questi li ho portati non per far vedere, ma se qualcuno li vuole, ha il tempo, la voglia di leggere, può prendere questi qui, questo in inglese, Hayes, però c'è anche in italiano, non è un commento enorme, ma l'autore è un esegeta molto buono. Così c'è un altro commento qui, sempre in inglese, che è un classico, che a suo tempo ha rinnovato, ecco, l'interpretazione ai Corinzi, che è Gordon Fee in inglese, un ottimo commento, ha già qualche anno. Poi c'è in italiano questo grosso volume delle Deoniane di Barbaglio, è del 95, quindi ha qualche anno, comunque è in italiano ed è un grosso volume se uno vuole avere il tempo. Ecco, altri commenti non ne ho qui da mostrare. Questo è un commento in tedesco però che io ho portato semplicemente per darlo a Ignazio, che mi ha chiesto se aveva un commento in tedesco, perché è evidente lui è interessato sicuramente alle lettere dei Corinzi, ma anche al tedesco, perché non ha chiesto un autore che scrive in tedesco, ha chiesto un commento in tedesco. Comunque anche questo deve essere un buon commento, Merklein è un buon commento, ma vabbè, no, non per far sfoggio, io non lo leggo, quindi. Ecco, veniamo a noi. Allora, la nostra conversazione si divide in due grosse parti, la prima molto più lunga e la seconda un po' più breve. La prima è l'interpretazione generale della lettera. Questa è la prima parte, l'interpretazione generale della lettera. La seconda parte è l'interpretazione di alcuni testi discussi, tre testi, per non lasciar perdere alcuni problemi importanti, dal momento che la prima parte sarà soprattutto sulla struttura e sui contenuti teologici della lettera. Allora la seconda parte non dovevo del tutto trascurare anche di segnalare o di discutere alcuni testi che sono anche qualcuno molto difficile e molto discussi. Allora, la prima parte, dicevo, l'interpretazione della prima lettera ai Corinzi. Io ho messo qui quattro punti, ve li dico subito così, è più ordinato. Il primo punto, la struttura della lettera. Discutiamo come è fatta la lettera. Il secondo punto è l'argomento di Prima Corinzi. Il terzo punto è la cornice, terzo e quarto punto sono insieme, intitolati la cornice biblica della prima lettera ai Corinzi. Questa è la prima parte. Se avete la Bibbia è utile in qualche momento, perché io non vado a leggere molti testi. Dunque, allora, la struttura della lettera. Molti commentatori seguono da anni gli studi di una certa, è una donna, Mitchell, che ha scritto uno studio importante nel 1991, intitolato Paolo e la retorica della riconciliazione, uno studio esegetico del linguaggio e della composizione della prima lettera ai Corinzi. Insomma, questo studio sulla retorica, sulla struttura retorica della prima lettera dei Corinzi, conclude che lo scopo principale di Paolo è quello di unificare la comunità, secondo quello che è indicato in quello che i retori chiamano la propositio, cioè la tesi enunciata all'inizio della lettera, che si trova al capitolo primo, versetto 10. Quello sarebbe il tema di tutta la lettera in fondo. Allora, il versetto 10 dice: vi esorto, pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Inoltre, un altro passo. Molti notano che Paolo, nei capitoli dall'1 al 6, primi sei capitoli, tratta delle questioni a lui giunte per via orale. Leggiamo capitolo primo, versetto 11. Subito dopo, Paolo dice: infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloè che tra voi vi sono discordie. E poi continua: mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa e io di Cristo. Quindi Paolo dice esplicitamente che alcuni di questi problemi che lui tratta, e sono i primi sei capitoli sarebbero, che sono aperti da questa indicazione, trattano di questioni a lui giunte, notizie a lui giunte, per via orale, ho saputo da quelli di Cloè, famiglia di Cloè. Mentre nei capitoli dal 7 alla fine della lettera, Paolo risponde a una lettera scritta a lui dalla comunità di Corinto. E allora possiamo controllare questa divisione della lettera, i primi sei capitoli, cioè affronta problemi a lui giunti per via orale, poi possiamo controllare capitolo settimo, versetto 1, riguardo a ciò che mi avete scritto, e poi un primo argomento: è cosa buona per l'uomo non toccare donna, eccetera, ma a motivo, eccetera. E allora, ciò che mi avete scritto, poi primo argomento, poi capitolo 7, versetto 25, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore. Forse anche questo è una specificazione ulteriore, che riguarda sempre il problema della sessualità nel matrimonio, riguarda il problema della sessualità nel matrimonio. E capitolo 8, versetto 1, dice: riguardo alle carni sacrificate agli idoli, e poi tratta lungamente di questo argomento. Poi ancora, capitolo 12, versetto 1, riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, eccetera, non voglio che siate in ignoranza. E quindi tratta lungamente, dal 12 al 14, dall'8 al 10, poi dal 12 al 14 tratta dei doni dello Spirito. Poi andiamo a vedere ancora il capitolo 16, versetto 1. Riguardo poi alla colletta in favore dei santi, fate anche voi come ha ordinato alle chiese della Galazia. Come vedete, sembra che risponda anche qui a un argomento a lui sottoposto. Un'ultima ancora, nota che potrebbe essere appunto uno dei punti sottoposti a Paolo dalla lettera, è al versetto 12 del capitolo 16. Riguardo al fratello Apollo, da quello che segue si capisce che probabilmente era uno dei punti, l'ho pregato vivamente di venire da voi con i fratelli, ma non ha voluto assolutamente saperne di partire ora. Verrà tuttavia quando ne avrà l'occasione. Va bene. Questo sembrano essere, può essere una distinzione, una divisione della lettera. La lettera è stata anche studiata dal punto di vista della retorica antica e anche dal punto di vista sociale, sociologico. Ci sono stati parecchi studi e ci sono stati anche importanti studi condotti sul contesto culturale e sociale della comunità di Corinto, su Corinto, sulla Corinto greco-romana, colonia romana propriamente, in ambito greco del primo secolo. Io vi segnalo tre studi, se qualcuno li vuole guardare li può prendere, che io utilizzai nel 2006, quando feci l'altra introduzione, mi è venuto poi in mente dopo. Io purtroppo questa introduzione del 2006 non l'ho neanche potuta avere in mano, non ce l'ho, e quindi non è tenuto nessun conto, non so cosa, ecco, ricordo qualche cosa. Comunque, se a qualcuno interessa, questi sono studi interessanti sul contesto, io vi basti i titoli, poi passiamo, torniamo al nostro argomento. C'è per esempio Martina, il corpo, come non so, The Corinthians Body, il corpo di Corinto, cioè è sul corpo, sull'ideologia del corpo in ambito greco-romano. Un'immagine molto importante, non soltanto per Paolo, ma per la morale, la politica, l'ideologia morale e politica, ecco, del mondo greco-romano, il corpo. La società è un corpo, quindi ci vuole l'ordine. Là io ricordo nell'introduzione che feci, utilizzai questo, perché è un'immagine che può essere usata in modi diversi. Per esempio, ci vuole una gerarchia, era molto utilizzata dalle classi, diciamo, che avevano la cultura, per descrivere che la società funziona solo se c'è una gerarchia e se ciascuno sta al suo posto, altrimenti c'è il disordine, che poi voleva dire che quelli che stavano sotto dovevano stare sotto, in pratica. L'immagine del corpo è usata in modi diversi, Paolo usa non in questo modo, ovviamente. Comunque c'è uno studio su questo, c'è uno studio. Dopo che Paolo è partito da Corinto, questo, l'influenza dell'etica mondana e dei cambiamenti sociali che si riflettono sui problemi della comunità. L'etica della società si riflette sui problemi della comunità. C'è un altro qui che ho, guardai al suo tempo, è sul capitolo 7, intitolato Paolo sul matrimonio e il celibato, capitolo 7. Però diciamo una cosa generale, cioè oggi c'è stato un progressivo consenso sul fatto che i problemi che Paolo tratta nella prima lettera ai Corinzi non sono da attribuirsi a influenze come lo gnosticismo, come varie filosofie, ma sono da attribuirsi essenzialmente all'etica della società in cui vivevano, che va naturalmente specificata, ma è l'etica, cioè sono le strutture e i valori e il modo di vivere della società in cui questi gentili, perché sono tutti gentili, a cui Paolo si rivolge, l'etica e il modo di vivere della società in cui vivevano, che si riflette dentro la comunità. Per esempio la divisione in classe è molto importante, l'onore, chi è più importante, chi ha la retorica, eccetera. Non sono, quando parla della retorica, uno sa ben parlare, non è un problema semplicemente di che uno si pavoneggiava e sapeva parlare bene, è che chi sapeva parlare erano le classi alte, e ci sono divisioni sociali che si riflettono. Quello che dice, per esempio, sul modo di celebrare l'Eucaristia, facevano come, o avevano cominciato a fare, nonostante quello che diceva Paolo, come si rifletteva nella agape, ecco, della comunità, le abitudini della società, in cui c'erano le distinzioni. Paolo non è d'accordo, e così via. Molti problemi dipendono, a quanto pare, dal fatto che si riflettono le strutture e l'etica della società in cui vivevano questi gentili divenuti credenti in Gesù. Ecco, torniamo allora alla struttura della lettera. Bisogna notare, comunque, è stato fatto notare come di questi approcci di tipo retorico, sociale, che sono effettivamente molto utili, trascurano il contenuto delle istruzioni di Paolo, e la nostra introduzione generale sarà su questo, sui contenuti. C'è un modo, forse ancora più oggettivo e importante, di guardare la lettera e vederne qual è la struttura, anche, e che quindi dà, poi comanda anche l'interpretazione, guardando ai contenuti della lettera e non semplicemente agli aspetti formali. E questa è un po' la strada che si prende adesso. Nella prima lettera ai Corinzi, Paolo tratta di due grandi vizi, naturalmente due grandi vizi secondo l'insegnamento morale giudaico, basato sulla scrittura, tipici dei gentili, sono l'immoralità sessuale e l'idolatria. Nella lettera questi due argomenti sono centrali, e quindi conviene partire da lì, e sono estensivi, e sono anche unificanti di una parte molto rilevante della lettera, gli argomenti e i contenuti. Paolo nella lettera tratta di due vizi fondamentali, e ne tratta lungamente, che sono vizi, ritenuti ovviamente vizi tipici del mondo dei gentili, dalla prospettiva naturalmente giudaica e biblica. Paolo lega esplicitamente questi due vizi allo sfondo biblico nella sua discussione delle infedeltà di Israele, nel capitolo 10, versetti 7-8. Voi avete presente il capitolo 10, forse? Paolo porta l'esempio di Israele che al Sinai, col vitello d'oro, praticò l'idolatria. E poi anche si sedettero, si alzarono per divertirsi, dice il testo, che sta interpretato nella tradizione come immoralità sessuale. Questi due aspetti che Paolo cita confermano che lui ha presente, quando va a citare quello che è successo in Israele, per istruire, per dire guardate quello che è successo a loro, ha presente questi due vizi fondamentali del mondo dei gentili. Piuttosto che leggere Prima Corinzi con in mente le categorie retoriche greco-romane, come è stato fatto, ed è legittimo, conviene ancora più forse prendere come riferimento principale l'insegnamento morale giudaico basato sulle scritture. I capitoli, allora guardiamo la lettera. I capitoli, e cominciamo dai capitolo 5, 6 e 7, i capitoli dal 5 al 7 trattano principalmente questioni relative all'immoralità sessuale, il caso di incesto, e matrimonio, la sessualità nel matrimonio, il capitolo 7, c'è in mezzo anche la fornicazione, capitolo sesto dal versetto 12 in poi, c'è in mezzo anche un altro argomento che magari poi riprenderemo, l'appello ai tribunali pagani, che probabilmente fa riferimento a un terzo vizio, anch'esso sempre presente negli elenchi, che è l'avidità, l'avidità, l'amore del denaro, l'avidità. Anzitutto Paolo, in questa sezione dal 5 al 7, fa sempre così, come vedremo, questo è uno schema del suo procedere, parla, fa una trattazione negativa delle manifestazioni dell'immoralità sessuale nella comunità di Corinto, e sono i capitoli 5 e 6, e poi una trattazione positiva della sessualità nel matrimonio e delle relazioni sessuali nella Chiesa, il capitolo settimo, in Cristo. Questo è un aspetto positivo, visto in positivo la sessualità nel matrimonio. Questa disposizione degli argomenti morali riflette la parenesi morale del giudaismo ellenistico, che discute le deviazioni sessuali come l'incesto, l'omosessualità, in connessione con le relazioni sessuali nel matrimonio. Cioè l'unità di questo argomento non sono argomenti, sono accostati, la sessualità nel matrimonio e l'immoralità sessuale, capitoli 5 e 6, è normale questo accostamento. Perché? Perché questo è l'argomento della sessualità e ha una trattazione anzitutto negativa e poi positiva. Passiamo a una seconda divisione della lettera, un secondo grande argomento. I capitoli dall'8 al 14 devono essere visti in modo unitario. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sette capitoli. È la seconda grande sezione della lettera, da questo punto di vista. E tratta dell'idolatria, difatti. Cominciando di nuovo con una trattazione negativa delle manifestazioni della idolatria nella comunità di Corinto. Sono i capitoli dall'8 al 10 che trattano del cibo offerto agli idoli, o idolotiti, come si traduce, non è una traduzione, idolotiti è una trascrizione del greco, un cibo offerto agli idoli. Capitoli 8, 9 e 10. È la trattazione negativa del problema dell'idolatria, e poi Paolo passa a una trattazione positiva del vero culto dell'unico vero Dio, sono i capitoli dall'11 al 14. Non sto adesso a guardare nei particolari anche i segnali che congiungono queste due facce dell'unico argomento. È Paolo stesso che è il linguaggio stesso che li congiunge. Tutti questi capitoli dall'8 al 14 stanno sotto il punto dell'idolatria e quindi del vero culto a Dio. E difatti 8-10 parla degli idolotiti e poi o dall'11 al 14, possiamo controllare, parla dell'assemblea liturgica, del velo delle donne, eccetera, eccetera, della tradizione di come si deve fare l'Eucaristia, sempre al capitolo 11, e poi dei doni e dell'esercizio dei doni dello Spirito nell'Assemblea, capitoli 12, 13, 14. Ma vanno tenuti uniti, si parla sempre da un lato dell'influenza, del rischio dell'idolatria per questi gentili credenti in Gesù, capitoli 8, 10, col problema degli idolotiti, e poi del modo vero di rendere culto a Dio, di come si deve rendere culto a Dio nell'assemblea e i problemi relativi. Quindi direi 5-7, sessualità. e in particolare dietro c'è il vizio della immoralità sessuale del mondo dei gentili. 8.14, il grande problema dell'idolatria. Al termine di ciascuna sezione negativa, cioè abbiamo detto che all'interno di queste sezioni c'è una parte negativa e una positiva, in mezzo, diciamo, Paolo esprime sia un imperativo negativo che un imperativo positivo. Mi spiego. Concludendo la sezione negativa sull'immoralità sessuale, Paolo esorta i Corinzi, capitolo 6, versetto 18. Troviamo un imperativo molto significativo che riassume il suo problema. Fuggite l'immoralità sessuale, dice Paolo. La pornia andrebbe tradotto probabilmente nel modo migliore così, perché è generale, vuol dire immoralità sessuale, la pornia, traduciamo spesso fornicazione. E ancora dice, vedete, due imperativi, uno negativo e uno positivo, versetto 20, capitolo 6, versetto 20, glorificate Dio con i vostri corpi. Glorificate Dio, è il culto. Da questi due imperativi stanno a metà. 5-7, finita la parte negativa, Paolo si esprime con due imperativi estremamente significativi che ci servono per capire l'unità di questa parte, che riguarda la sessualità, l'immoralità sessuale. E difatti dice in negativo, fuggite l'immoralità sessuale. E in secondo luogo, glorificate Dio, notate, con i vostri corpi. Questo verrà fuori ancora. La gloria di Dio è il fine di tutto. Si deve glorificare Dio in ogni aspetto. Qui si parla di questo. Il contrasto, concludendo, adesso guardiamo l'altra sezione, no? Abbiamo detto dall'8 al 14, idolatria, è vero culto. Guardate al capitolo 10, concludendo la sezione negativa sull'idolatria, cioè a metà, prima di parlare in modo positivo, Paolo esorta e dice e comanda, capitolo 10, versetto 14, fuggite l'idolatria, stessa cosa. E poi, capitolo 10, versetto 31, fate ogni cosa per la gloria di Dio. Torna allo stesso imperativo. Glorificate Dio con i vostri corpi, fate ogni cosa per la gloria di Dio. Cioè, glorificate Dio con il vostro culto. Nel vostro culto dovete glorificare Dio. Quindi deve essere poi svolto in un certo modo il culto perché sia a gloria di Dio. E difatti parla dei problemi. Abbiamo visto allora due grandi sezioni che prendono quasi tutta la lettera. 5-7, 8-14, immoralità sessuale e la glorificazione di Dio con i corpi e l'idolatria, il rischio dell'idolatria per i gentili, i credenti in Gesù, e fuggire l'idolatria e glorificare Dio con il vero culto. Il contrasto fra la vera e falsa sapienza, nei capitoli 1-4, adesso abbiamo visto praticamente quasi tutta la lettera, rimane fuori alla fine il capitolo 15-16, risurrezione, dobbiamo aver presente un po' il contenuto dei capitoli, io non possiamo leggere adesso la lettera, dovete sfogliarla eventualmente, c'è chi l'ha presente, forse qualcuno deve guardarla, e poi rimane fuori ancora, quindi il capitolo 15 in fondo, e i capitoli 1-4 all'inizio. Che la parte centrale tratta di questi due vizi, cioè sullo sfondo ci sono questi due vizi del mondo dei gentili. I primi quattro capitoli parlano della sapienza, la vera e la falsa sapienza. Il contrasto fra la vera e la falsa sapienza nei capitoli 1-4 fa pensare che la trattazione dell'immoralità sessuale che segue e dell'idolatria nella prima Corinzi segua la logica della discussione dello stesso tema, per esempio, una lettera successiva di Paolo, ma è la logica che conta, Romani 1, 21-25. Romani 1, 21-25, l'inizio delle lettere ai Romani, quando Paolo parla del mondo dei gentili, e notate la logica di quei versetti. Paolo dice che dal momento che non avevano la vera sapienza, hanno oscurato la verità, Dio li ha consegnati all'impurità. Cioè, l'immoralità sessuale e l'idolatria sono una conseguenza nel mondo, nella visione di Paolo, nel mondo giudaico, la conseguenza della mancanza di conoscenza di Dio. Questo abbiamo presente nelle lettere ai Romani, no? È un testo che può essere utile per cercare di vedere la logica con cui Paolo procede nella lettera ai Corinzi, perché non sono, a quanto pare, se andiamo per questa strada, una serie di contenuti uno accanto all'altro, semplicemente. È una lettera pensata sulla base di questa logica, affrontando i diversi argomenti. Là è la mancanza della vera sapienza, Romani 1, 22, che conduce all'idolatria, all'immoralità sessuale, sono i versetti 1, 23 e 25. Per il modo giudaico di pensare di Paolo, la vera sapienza dovrebbe trattenere uno dall'immoralità sessuale e dall'idolatria. E per questo si parla della vera sapienza all'inizio. Come nella trattazione dell'immoralità sessuale e dell'idolatria, Paolo, nei primi quattro capitoli, comincia parlando della sapienza in senso negativo, parte negativa, sono capitolo primo dal versetto 18 al capitolo secondo versetto 5. Poi passa alla trattazione positiva della sapienza, capitolo 2 versetto 6 fino al capitolo 3 versetto 4. E purtroppo io non credo che abbiamo la possibilità di andare a verificare, a leggere, comunque potrete poi, se non è chiaro, farvi una vostra idea andando a vedere. Allora, in questo quadro, l'unico altro vizio specifico da fuggire per Paolo è l'avidità, la cupidigia, la bramosia del denaro e dei beni. Tipicamente i giudei aggiungevano l'avidità come terzo membro della triade di vizi dei gentili, che giustamente riceve la condanna di Dio. Questo nell'immaginario, nel classico. Ci sono due vizi principali, ma ce n'è anche un terzo. C'è una specie di triade di vizi tipici. L'avidità è elencata insieme all'immoralità sessuale e all'idolatria in ciascuna delle tre liste di vizi della prima lettera dei Corinzi. Io ve li indico, non andiamo a vedere, capitolo 5, versetto 10, versetto 11, capitolo 6, versetto 10. Ed è verosimile che sia stata l'avidità il motivo del processo a cui si riferisce capitolo 6, versetto 1-11. Allora, scusate, non voglio confondervi. Se andiamo al capitolo 6, l'unico tratto che non rientrerebbe negli argomenti che strutturano la lettera, cioè l'immoralità sessuale e l'idolatria, l'unico pezzo che non rientrerebbe in questa struttura dettata dagli argomenti è il capitolo 6, dal versetto 1 all'11, perché si tratta di un caso, delle contese di alcuni membri della comunità contro altri membri della comunità per una questione di, non si sa, non è detto, che viene condotta citando in giudizio il fratello davanti ai tribunali civili, cioè dovremmo dire per stare nella mentalità di Paolo, gentili, dei gentili, perché per noi civili, cioè il tribunale dei gentili, cioè dei pagani, diciamo. Paolo vede le cose così, dentro la comunità ci sono dei fratelli che hanno contese. È molto facile, molto probabile, che l'oggetto della contesa siano i beni. Questa è un'ipotesi, ma molto probabile. E quindi anche questa parte qui rientrerebbe dentro ai vizi, che sono l'avidità del denaro. Forse su questo ci possiamo tornare un attimo più avanti. Stiamo ancora vedendo la struttura della lettera. Va aggiunto un ulteriore passo a questo punto, perché abbiamo visto capitoli 5 e 7, immoralità sessuale, matrimonio, capitoli 8 e 14, idolatria, vero culto a Dio nell'assemblea e come condurlo, capitoli 1 e 4, che precede tutto, la vera e la falsa sapienza, e quindi poi si vedrà i contenuti, lì si dovrebbero vedere, insomma si vedranno brevemente. La vera sapienza, qual è? E quindi il problema delle divisioni. Rimane fuori il capitolo 15. La lettera raggiunge il suo punto culminante nel capitolo 15, che in questo modo diventa il vertice della lettera, il punto a cui tutto tende, con la discussione sulla risurrezione dei morti. È una discussione sulla risurrezione dei morti in quanto collegata con l'ultimo e definitivo trionfo di Cristo sopra tutti i suoi nemici. Io no, anche qui non possiamo andare a riassumere, adesso almeno, ma bisogna un attimo guardare tutto il capitolo 15. Si parla della risurrezione dei morti e la risurrezione dei morti è vista connessa con l'ultimo e definitivo trionfo di Cristo sopra i suoi nemici. L'ultimo nemico, dice, che Cristo deve sottomettere sarà la morte, sappiamo. E in quanto collegata, quindi, anche alla trasformazione ultima della nostra umanità corruttibile in un'umanità che rifletta pienamente la gloria di Dio. Notate anche qui come il fine di tutto è la gloria di Dio. Paolo parla della risurrezione, connessa col trionfo di Cristo, la risurrezione dei morti finale, degli uomini, connessa col trionfo di Cristo, e quindi se non c'è la risurrezione neanche Cristo è risorto, è connessa con la trasformazione dell'umanità, della nostra umanità, e quindi parla del corpo trasformato, tutta la seconda parte del capitolo 15. Perché solo questo è il pieno dispiegamento della gloria di Dio, quando l'umanità sarà in grado di riflettere, come l'idea della creazione dell'uomo, questo c'è in Paolo, sarà in grado di riflettere davvero la gloria di Dio, quando l'uomo sarà davvero immagine di Dio, deve essere trasformata. E quindi il capitolo 15 è il vertice della lettera. Non deve sorprendere, quello che ci interessa adesso, che Paolo offra quindi di sua iniziativa, a quanto pare, anche se c'è il problema anche là di alcuni che negavano la risurrezione dei morti. Paolo offra la risurrezione dei morti, cioè il fatto che i morti risorgeranno corporalmente, come la base decisiva per il suo insegnamento morale ai credenti gentili di Corinto. Vediamo l'unità, non so se sono riuscito a esprimerla. L'insegnamento morale di Paolo, in cui è centrata tutta la lettera, sull'immoralità sessuale, sull'idolatria, ha come vertice l'affermazione della risurrezione dei morti, interpretata come la trasformazione del corpo dell'uomo, della sua umanità, che diventa perciò la base ultima e definitiva per l'insegnamento morale. Glorificate Dio con i vostri corpi perché? La risurrezione dei corpi. Bene, adesso possiamo anche fare, dettare una divisione della lettera, diciamo, ecco, schematica, per concludere questa parte. Abbiamo già parlato un po' troppo. Insomma, sulla base di queste osservazioni potremmo dividere la lettera così. Capitolo primo, versetti 1-9, è l'apertura della lettera. Poi, prima grande parte della lettera, intitolata Falsa e vera sapienza e le fazioni nella comunità. La fazione nella comunità oggi molti pensano considerata di partiti veri e propri. Si tratta di divisioni dovute ai leader. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, cioè alla sequela di diversi leader e quindi anche di divisioni entro la comunità su questa base. Al vanto ci si vanta, uno si può vantare della propria sapienza, ma uno può vantarsi anche della sapienza del proprio capo, no? Io sono di Paolo, io sono di Apollo, eccetera. Quindi false e vera sapienza e le fazioni nella comunità. Non sto adesso a specificare, qui ci sarebbero anche delle specificazioni, lascio perdere. Terza grande parte, quindi prima l'apertura della lettera, poi la prima grande parte sono dal capitolo 1 versetto 10 fino al capitolo 4 versetto 17, vera e falsa sapienza. Seconda grande parte che intitolerei Fuggite l'immoralità sessuale e glorificate Dio con i vostri corpi, è una parte che va dal capitolo 4 versetto 18 fino al capitolo 7, versetto 40, altra grande parte successiva, che possiamo intitolare Fuggite l'idolatria e glorificate Dio nel vostro culto, che va dal 8, versetto 1, dall'inizio del capitolo 8, fino alla fine del capitolo 14, fino a 14:40, sessione lunghissima. Poi, altra parte, la risurrezione e la consumazione, o la trasformazione dell'umanità, capitolo 15, 1-58, tutto il capitolo 15. E poi, sesta parte, se vogliamo elencare, chiusura della lettera, è il capitolo 16. L'argomento, secondo punto, allora la struttura della, abbiamo fatto la struttura della lettera indagando i contenuti della lettera e vedendo che probabilmente proprio i contenuti sono il modo migliore per dividere la lettera e fanno capire anche la logica con cui Paolo procede e non procede in modo per caso gli argomenti, pur rispondendo a problemi. Secondo punto nostro, l'argomento di Prima Corinzi. Avendo osservato che i quattro principali elementi della Prima Corinzi sono, nell'ordine, la sapienza, gli argomenti principali, la sapienza, la sessualità, il culto e la risurrezione dei morti, questi gli argomenti principali della lettera, è utile notare che simili modelli di pensiero appaiono altrove nelle lettere di Paolo, in forma più sintetica. Presi tutti insieme, essi gettano luce sull'argomento della Prima Corinzi. Questa è un'indicazione di una cosa che si può fare. Io qui ho anche delle cose specifiche, adesso dico qualcosa, ma si può andare a verificare. E questo può essere molto utile. Cioè, come questo modo, e questi argomenti, e questo ordine degli argomenti, più o meno, torna in tutte le lettere paoline. Anche se in modo più sintetico, il che conferma, capite cosa stiamo guardando, conferma il suo modo di ragionare, il suo modo di pensare, il modello del suo pensiero, che non è suo personale, come si può verificare, poi come dimostrano gli studi, non è semplicemente suo personale, ma appartiene al modo, all'insegnamento morale giudaico del tempo di Paolo, che è uno sviluppo dell'insegnamento morale della Bibbia, chiaramente. E quindi, come vedremo, la Bibbia diventa in questo modo di inquadrare la prima lettera dei Corinzi, l'insegnamento biblico diventa centrale. E il modello di pensiero, la forma dell'insegnamento di Paolo, può essere riassunto in quattro punti, con lo scopo generale della gloria di Dio. Lo scopo di tutto è sempre la gloria di Dio. Riassumiamo questi quattro punti. Poi c'è qualche indicazione se uno vuole verificare. Primo punto, questo sarebbe il modo di ragionare di Paolo. La proclamazione della morte e risurrezione di Gesù è una chiamata, una vocazione, a entrare nella nuova era escatologica che da Gesù è stata inaugurata. Questo per Paolo. Essa, questa chiamata, richiede che tutti si sottomettano a Cristo nell'unità, vivendo secondo la sapienza della croce. I primi quattro capitoli. Cioè, secondo uno stile di vita non centrato su di sé, ma sugli altri, perché questo poi è il senso della sapienza della croce. Cioè, la sapienza della croce consiste in quello che ha fatto Gesù, cioè che non ha vissuto per sé, ma ha dato se stesso per gli altri. La sapienza della croce, cui parla la vera sapienza, è questa, per Paolo, e quindi naturalmente le conseguenze riguardo all'inorgoglirsi che provoca la divisione all'interno della comunità. Secondo punto, essi, cioè questi che sono chiamati, questi gentili che sono chiamati a entrare nella realtà escatologica, nella comunità escatologica, devono abbandonare il vizio dei gentili della immoralità sessuale. Per la gloria di Dio devono farlo, per glorificare Dio con i corpi, cioè per glorificare Dio appunto col proprio corpo. Terzo punto, essi devono abbandonare il vizio dei gentili dell'idolatria e dare il proprio culto all'unico vero Dio per la gloria di Dio. Vediamo tutto il contenuto delle lettere ai Corinzi praticamente. Notate che prima accennavo anche all'avidità. L'avidità per Paolo stesso, quando fa l'elenco, capitolo 5, capitolo 6, la qualifica, e non è solo Paolo, l'avidità che a volte è tradotta cupidigia, amore del denaro, che è idolatria, notate. L'avidità è idolatria per tutto l'insegnamento morale giudaico. Non è, quindi appartiene anch'essa sostanzialmente a questo grande problema dell'idolatria. Quarto punto, così, in questo modo, facendo così, abbandonando questi vizi, la loro vita di gentili esprimerà la speranza della finale consumazione della gloria di Dio nella trasformazione della loro umanità mediante la futura risurrezione dei corpi. Quindi se noi lo vediamo così, c'è un percorso voluto dell'Apostolo, la vera sapienza, la sapienza della croce, che vuol dire una vita come ha vissuto Gesù, sostanzialmente, cioè una vita per gli altri. E quindi una sapienza molto diversa da quella mondana. Paolo contrappone la sapienza mondana, la sapienza della croce, che deve portare questa nuova sapienza a fuggire l'idolatria, a fuggire l'immoralità sessuale per glorificare Dio coi corpi, a fuggire l'idolatria per glorificare Dio comunitariamente col vero culto, in modo che così possano veramente esprimere quella speranza della risurrezione a cui sono chiamati. che la speranza, notate il collegamento, la speranza della risurrezione dei corpi si deve esprimere durante questa vita fuggendo questi vizi, cioè glorificando Dio col corpo, glorificando Dio col vero culto. È tutto quindi profondamente connesso nel pensiero di Paolo. Ecco, io questo modello di pensiero lo troviamo diffuso in tutto il corpo paolino. Io vi cito alcuni passi, ma non andiamo a guardare. Romani 1, 21, 28, Prima Tessalonicesi 1, 9, 10, due versetti molto interessanti, Romani 15, 5, 16, poi c'è anche testi in forma più ampia. Non troviamo sempre nello stesso ordine, quasi sempre. Qualche volta c'è un po' di diversità nell'ordine, ma gli elementi ci sono sempre, questi quattro elementi, o quasi sempre. Efesini capitolo 4, versetti 1-30, forse Efesini non è di Paolo, ma comunque se non è di Paolo, com'è anche possibile, è di uno che conosceva benissimo la teologia di Paolo e ragionava come Paolo. Capitolo 4, versetto 1-30, capitolo 4 dal versetto 30 al versetto 5-17. Anche Colossesi, capitolo 3, 1-17. Mi fermo qui. Passiamo adesso alla cornice biblica della prima lettera ai Corinzi, che è un po' una conseguenza di questa impostazione. Perché? Perché i contenuti della lettera mostrano un approccio, un punto di vista che è anche tipico dell'insegnamento morale, etico, giudaico del tempo di Paolo, che a sua volta è uno sviluppo e si rifà continuamente all'insegnamento biblico delle scritture. E quindi l'invito, perciò, in questo approccio, in questa impostazione, è di andare a vedere nelle scritture, di leggere la prima lettera ai Corinzi sulla base delle scritture. Voi direte grande trovata. Sì, certo, non è una, per noi non dovrebbe essere una grande trovata, però poi la si può ritrovare sempre di nuovo in un altro modo. Si può tornarci con altri occhi sempre alle stesse testi. Qui indico non dei singoli punti, si intende il quadro generale. Secondo questa proposta, ma mi sembra convincente, anzitutto la cornice biblica possiamo individuarla in due libri chiave, anche se Paolo si serve anche di altri testi, ovviamente, due libri chiave, Deuteronomio e Isaia. Non tanto in singoli punti, ma nel loro quadro complessivo. E questo è uno, questa è una parentesi che faccio io, questo è uno dei punti che mi sono detto io, e dicevo con Anastasio, e il problema è per noi che non conosciamo bene l'Antico Testamento, non nel senso che non lo leggiamo, lo leggiamo grazie a Dio, però dobbiamo confessare che non lo conosciamo bene. Cioè, per esempio, faccio un esempio, se io faccio una domanda, sapete descrivermi così, come è fatto il libro di Isaia, in tutti i suoi contenuti, non dico nei punti specifici, ma come è fatto, qual è il percorso del libro di Isaia? Perché il libro di Isaia ha un percorso. Qual è il percorso del libro di Deuteronomio? Le grandi strutture da cui si è sviluppato tutto l'insegnamento. È chiaro, Paolo lo conosceva benissimo, queste strutture, insomma, erano abituali. E per dire, cioè, che c'è sempre da riscoprire, perché non è che sappiamo anche le scritture, insomma, grazie a Dio le leggiamo. Quindi, quando si dice il contenuto biblico della Prima Corinzi è il libro del Deuteronomio, non si intende solo dei singoli passi, sia pure importanti, ma si intende tutta la struttura del libro del Deuteronomio. Nel contesto del Pentateuco, il libro del Deuteronomio rappresenta lo sforzo di Mosè di ricavare per Israele le conseguenze teologiche e morali della liberazione dall'Egitto, dell'Esodo. Il Deuteronomio, cioè, illustra le vie per una risposta nell'ubbidienza alla grazia della redenzione. In Deuteronomio 5, adesso bisogna avere un po' davanti il Deuteronomio, Mosè ricorda la rivelazione del Sinai, dopo i primi quattro capitoli che sono una ripresa storica di tutto il cammino. A un certo punto Mosè arriva a ricordare, sta ricordando, ricorda il Sinai, la rivelazione del Sinai, i comandamenti. E il dono dei 10 comandamenti. Poi nei capitoli dal 6 all'11, Deuteronomio, descrive l'identità perenne di Israele come popolo che vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, nell'amore e nell'ubbidienza, amerai Dio con tutto il cuore, eccetera. E nei capitoli dal 12 al 26, cioè la parte legislativa del Deuteronomio al centro, Mosè mostra che il popolo di Dio deve fuggire l'idolatria e l'immoralità sessuale dei popoli cananei in cui dovrà entrare. Cioè, questo problema è nella testa di Mosè, di preparare Israele a non fare come fanno i cananei. In che senso? Questi due punti essenziali, l'immoralità sessuale o le perversioni sessuali e l'idolatria. Come abbiamo visto, i due principali punti morali di prima lettera ai Corinzi sono, come per il Deuteronomio, l'immoralità sessuale e l'idolatria dei gentili. L'opposizione di Paolo a questi due vizi struttura la parte principale della lettera, cioè i capitoli dal 5 al 14. Si occupano di questo punto. Secondo testo, Isaia e Prima Corinzi. Uno sguardo, questo è naturalmente non ha la pretesa, è soltanto un accenno, un invito. In Isaia, come in Prima Corinzi, ci sono due tipi di sapienza. Questo in Isaia è molto forte. Quella umana e quella divina. La sapienza delle nazioni, io qui ho molte citazioni, ve le risparmio, La sapienza delle nazioni, dei loro dominatori, questo è sul linguaggio della prima lettera dei Corinzi anche, Prima lettera dei Corinzi, capitolo 1, versetto 23. È Paolo che parla così della prima lettera dei Corinzi. C'è una sapienza che è la sapienza delle nazioni, la sapienza dei dominatori di questo mondo. La sapienza dei loro consiglieri, questo è anche Isaia 19, 11, 12, insomma ci sono molte citazioni che poi troverete. La sapienza, e questa è una sapienza che verrà ridotta a nulla, dice Paolo, capitolo 1, versetto 20, e dice Isaia più volte, che viene ridotta a nulla da Dio. Paolo riprende semplicemente i concetti fondamentali di questa contrapposizione da Isaia. Ma la sapienza di Dio alla fine trionferà, questo nel libro di Isaia, mediante il Messia davidico, caratterizzato dalla sapienza dello Spirito di Dio. Notiamo come Isaia 11, 1 e seguenti, il Messia viene presentato come dotato della sapienza dello Spirito. I sette doni dello Spirito è il testo che conosciamo. Anche se i sapienti in Israele, secondo Isaia, erano ciechi e sordi, Isaia 28, 29, 30, quando Israele verrà restaurato e apparirà il suo re giusto, dice Isaia, i ciechi vedranno e i muti parleranno. Isaia 29, 30, 32, 33, 35. Anche Israele è cieco e muto, ma poi cambierà. Il re giusto attuerà il piano salvifico di Dio che non dipende dalla sapienza umana, Isaia 40, 13, 14, che è citato nella prima lettera dei Corinzi, al capitolo 2, versetto 16, senza citazione. Il piano salvifico di Dio, cioè il piano della sua sapienza, secondo questo Isaia, si realizzerà in un modo strano e mirabile. Verrà un servo del Signore, che bisogna vedere Isaia come un unico libro, verrà un servo del Signore che offrirà se stesso come sacrificio per il peccato del popolo. È tutta la seconda parte di Isaia. E anche Isaia 53, che noi siamo abituati a leggere, cioè propriamente Isaia 52:13, 53:12, è pieno di terminologia sapienziale, anche se viene tradotto un po' diversamente. Ma viene tradotto, ma uno che legge, perché ci dice che Yaskil, il Messia, il servo, il mio servo, Yaskil, che credo che anche la 70 traduca col termine della convenzione, sarà pieno di sapienza. Normalmente viene tradotto avrà successo, ma non è detto che chi leggesse, no, è possibile che possa voler dire anche così, ma bisogna stare attenti, perché una cosa è che noi leggiamo il testo sulla base della traduzione, un'altra cosa è cercare di mettersi gli occhiali di chi parla in ebraico o in greco e legge il testo. E Yaskil, Sechel in ebraico, è la testa, è la comprensione. Yaskil sarà sapiente, sarà. Dice proprio così, sarà sapiente, dovremmo tradurre, 52:13, e con la sua conoscenza giustificherà i molti. Isaia 53:11 dice che con la conoscenza di Dio, il servo, dice esattamente così, il servo con la sua conoscenza giustificherà molti. In questo modo egli metterà in silenzio e stupirà i dominatori delle nazioni, i quali, Isaia 52:13, 14, 15, si alzeranno, metteranno la mano sulla bocca, sono i dominatori delle nazioni pagane. Tutto il mondo che dirà, è ciò di cui parla Paolo, al capitolo primo della lettera, capitolo secondo, versetto 9, prima Corinzi 2:9, la sapienza di Dio verrà messa in silenzio, verrà annullata, da che cosa? Dalla sapienza di Dio, che ha fatto una cosa straordinaria, che è quella di cui parla Isaia, perché tutta la struttura del libro di Isaia è pensata così. È così che si rivela, in tutto il libro di Isaia, si potrebbe anche dire così, il significato del nome teoforo del Messia. È un testo che conosciamo benissimo, lo leggiamo per Natale. Isaia 9:5, consigliere ammirabile, noi traduciamo. Consigliere ammirabile. Yoetz Bele, consigliere ammirabile. È un nome che indica la sapienza di Dio concessa al Messia in quanto realizzatore del piano sapiente e imperscrutabile di Dio. Dice così il testo, ricorderete, no? È tradotto così normalmente, consigliere ammirabile, questo è il nome che sarà chiamato così, dice Isaia, il Messia. Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe di pace. Probabilmente, in realtà, non si tratta di quattro nomi teofori, ma di due nomi teofori soltanto. Probabilmente il testo va letto in un altro modo, non sono quattro i nomi, sono due. Cioè, dovremmo tradurre, il nostro consigliere mirabile è il Dio forte. Il nostro principe di pace è il Padre Eterno. Sono nomi di Dio, sono attribuiti a Dio. Il consigliere mirabile, cioè dovremmo forse tradurre più che consigliere, l'inventore, c'è nel libro dell'Esodo, l'inventore di prodigi. Cioè Dio è sapientissimo, un inventore straordinario, e il nome del Messia è il nostro consigliere mirabile, è Dio, è il Dio potente che è capace di realizzare quello che inventa, e il nostro principe di pace è il Padre Eterno, cioè Dio sempre. Questi sono naturalmente i nomi del Messia. Questo posso rinviarvi a Isaia 28:29, perché questa è una delle caratteristiche di Dio nel libro di Isaia. Capitolo 28, versetto 29, si parla di Dio che è estremamente inventore e sapiente. L'esito ultimo del piano salvifico di Dio in Isaia è la glorificazione di Dio da parte di tutti i gentili. Questo bisogna ricordare perché è uno dei testi fondamentali, non solo per la prima lettera ai Corinzi, ma del modo in cui Paolo pensa a se stesso. E questo è dimostrato. Uno dei testi principali è Isaia 66, 18, 24, la fine del libro di Isaia, cioè la visione dei gentili che vengono a Gerusalemme. La glorificazione di Dio da parte di tutti i gentili nel culto nuovo, in un nuovo tempio. Isaia 56, 6, 7, Isaia 60, appunto Isaia 66, 18, 24. È l'attuazione, in fondo questa parte finale di Isaia è l'attuazione della parte iniziale. Capitolo secondo di Isaia, la visione iniziale, avete presente, no? Il monte del Tempio del Signore sarà elevato sopra tutti i monti, tutte le nazioni verranno e impareranno una nuova legge, un nuovo insegnamento, cioè metteranno da parte le divisioni, la guerra, impareranno la pace. Questo dice Isaia. Se aggiungiamo a questa visione un'altra visione strettamente connessa, volutamente connessa, che è il capitolo 25, con la visione sempre del monte del Tempio, in cui Dio farà un grande banchetto per tutti i popoli, toglierà la morte, eccetera, toglierà il velo, cioè la mancanza di conoscenza, eliminerà la morte. Teniamo conto di queste visioni iniziali, le visioni finali dicono, Isaia 60, Isaia 66, che effettivamente i gentili vengono. Tutto questo può essere veramente il quadro con cui Paolo si muove e ragiona. Il messaggio stupefacente di Paolo qual è? È che il re Messia davidico e il servo sofferente del Signore sono giunti nella stessa persona, Gesù. Prima Corinzi, capitolo 1, versetti 22 e 24. Ecco, adesso continuo un po' in questa linea ancora un po', sì, per aggiungere che da tutto dallo sfondo biblico in cui si deve guardare la lettera ai Corinzi, gli argomenti della lettera ai Corinzi, emergono quattro temi, diciamo ne elenchiamo quattro temi che unificano profondamente la lettera ai Corinzi, la sua teologia. Quindi abbiamo cercato l'unità della lettera, non a livello retorico, ma a livello dei contenuti e del modo di pensare, ciò che sta dietro alla lettera. Dal quadro biblico del modo di pensare di Paolo emergono quattro temi chiave che informano tutta la lettera ai Corinzi e le danno la sua essenziale unità. I quattro temi si possono elencare così. La signoria di Cristo. Un culto universale. Un tempio escatologico. La gloria di Dio. Sono poi già tornati nel nostro ragionare, possiamo riassumerli in modo sintetico. Tenendo conto di questi grandi temi, io credo che si può tenere sempre unito tutto il discorso di Paolo. Ripeto, la signoria di Cristo, un culto universale, un tempio escatologico e la gloria di Dio. Allora, commento questi quattro temi. Paolo invita all'unità nel nome di Cristo. Faccio solo degli esempi, capitolo 1, versetto 10, il quale è la potenza e la sapienza di Dio, è il fondamento della Chiesa, capitolo 3, versetto 11, avere rapporti con una prostituta, secondo Paolo, viola il rapporto sponsale con Cristo, capitolo 6, versetto 15, eccetera, eccetera, eccetera. I doni spirituali vanno esercitati al fine di edificare, notate, il corpo di Cristo, capitolo 12, versetto 27, eccetera. tutta la storia alla fine consiste nell'assoggettamento di tutti i nemici al Cristo, di tutte le cose a Lui. Capitolo 15. Insomma, cosa voglio dire? Non voglio dilungarmi in questo. La presenza di Gesù, di Cristo, è assolutamente pervasiva nel pensiero di Paolo. È ovvio, se vogliamo, però dobbiamo tenerne conto profondamente. Lungo tutta la lettera, il titolo, perché si tratta di un titolo di per sé, Cristo rimane un titolo per Paolo, anche se è un titolo che è un nome, è diventato il nome di Gesù, perché tutte le volte che dobbiamo capire che per noi diventa quasi il cognome, ma non è così, Gesù Cristo non è il cognome di Gesù, Cristo rimane sempre un titolo per un uomo del primo secolo, Gesù Messia, siccome però tutte le volte che si nomina Gesù, quasi sempre si dice Gesù Messia, diventa praticamente il suo nome, e infatti noi troviamo continuamente o Gesù Messia o il Messia, indicando quando Paolo dice il Messia non intende la figura del Messia, intende Gesù, perché è diventato il suo nome, ma dobbiamo però essere consapevoli che rimane un titolo per Paolo, molto significativo, cioè Gesù è il Messia, tutte le volte che si dice Cristo si dice che Gesù è il Messia. Messia torna 64 volte nella lettera, Kyrios, Signore, torna 66 volte nella lettera, sempre Gesù naturalmente, il nome Gesù torna 26 volte. Vabbè, queste possono essere cose, però comprendiamo anche solo da questo come Paolo collega e giustifica ogni cosa che dice, sia di tipo teologico che di tipo morale, appellandosi a Gesù. Facciamo un'ulteriore osservazione. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 2, che è l'inizio della lettera. Paolo si rivolge alla comunità di Corinto come a coloro che sono stati, dice, santificati in Cristo Gesù, sono stati chiamati a essere santi, notate, insieme a tutti coloro che invocano il nome del nostro Signore Gesù Cristo, in fondo è un'unica assemblea, in ogni luogo, dice, Signore loro e nostro. Quello che volevo sottolineare qui è l'espressione in ogni luogo. In ogni luogo. L'espressione in ogni luogo è un eco di Malachia 1.11, che annuncia, libro di Malachia, un tempo futuro, 1.11, capitolo 1, versetto 11, testo famoso, che annuncia un tempo futuro in cui il Dio di Israele sarebbe stato adorato dai gentili in ogni luogo. Adorato dai gentili in ogni luogo. L'eco di Malachia 1.11 in 1 Corinti 1.2 suggerisce che i gentili credenti di Corinto fanno parte, per Paolo, del compimento della promessa escatologica secondo la quale Dio sarebbe stato glorificato fra i gentili. Questa è la promessa di Malachia, Paolo la vede realizzata in loro e mostra questo richiamo, questa eco di Malachia, mostra che l'intenzione ultima della lettera di Paolo è che essi, questi gentili credenti di Corinto, svolgano il loro compito, sia mentalmente, sia, cioè consapevolmente, sia spiritualmente, sia moralmente, in questa escatologica universale glorificazione di Dio. Cioè Paolo li vede, sulla base delle idee profetiche, li vede come parte di una realizzazione di una promessa escatologica insieme a tutti quelli che invocano il nome del Signore in ogni luogo nel mondo. Da questo Paolo deriva naturalmente tutte le conseguenze morali per svolgere questo compito di glorificazione di Dio. Dio sarebbe stato glorificato non solo da Israele, ma anche dai gentili in tutto il mondo. Non solo in un tempio, come quello di Gerusalemme, nel luogo da Dio scelto, direbbe il Deuteronomio, non solo nel luogo da Dio scelto, qui si va oltre, in ogni luogo, Questo lo dice Malachia. Paolo vede che si realizza questo, diventa un tempio, un culto universale e non solo di Israele, è ciò a cui Paolo tiene moltissimo. Faccio una parentesi solo, non voglio disperdermi. È uno dei motivi fondamentali per cui Paolo non vuole che i gentili si facciano circoncidere, perché vuol dire che non hanno capito. Essendo ormai tutti uomini nuovi, sia giudei che gentili in Cristo, è fondamentale che i gentili siano gentili, perché si realizza una lode universale dell'unico Dio, come dicono le profezie. Isaia non dice che tutti i gentili si fanno ebrei, Malachia non dice che tutti i gentili si fanno ebrei, no, dice che il Dio di Israele sarà glorificato non solo da Israele, ma da tutti i gentili. Questo è quello che Paolo, è la visione che Paolo ha. Naturalmente si presuppone un tempio nuovo, un culto nuovo, una realtà nuova, che li unifica, che è Cristo. Cristo è lo Spirito. L'idea profetica di un culto universale del Dio di Israele implicava anche uno sviluppo e un approfondimento dell'idea del Tempio e del suo ruolo, sviluppo che è già in atto nel giudaismo del Secondo Tempio e che si riflette negli scritti di Qumran, non è il caso qui di andare a vedere, a citare, e come nel resto del Nuovo Testamento ci sono diverse citazioni. L'idea cioè di un Tempio nuovo, diverso. La visione della Chiesa, sia come corpo di Cristo, 1 Corinti 12, 27, che come Tempio dello Spirito, 1 Corinti 3, 16, 3, 17, 6, 19, è centrale nell'ecclesiologia della prima lettera dei Corinzi. Dal momento che essi sono Tempio di Dio, debbono glorificare Dio. Per Paolo questa è la conseguenza inevitabile, immediata. Se sono Tempio, devono glorificare Dio. Questo infatti è lo scopo del Tempio, da sempre, quello di contenere e di manifestare la gloria di Dio, cioè la sua presenza. Tutti e quattro i tempi biblici, infatti, sono riempiti dalla gloria di Dio. Qui non è necessario andare a vedere. La caratteristica di tutti i tempi biblici, e Paolo queste cose non ha bisogno di andarsene a studiare, è per questo che vede le cose così, collega strettamente l'essere Tempio con la necessità di glorificare Dio. Il tabernacolo del deserto, il Tempio di Salomone, il Tempio di Esdra e il Tempio escatologico futuro di Ezechiele hanno la caratteristica di essere riempiti della gloria di Dio. E quindi vuol dire che si deve rendere gloria a Dio. Se voi siete il Tempio, dovete rendere gloria a Dio con la vostra vita morale. Basta. Adesso mi prendo un po' di tempo ancora. Cerchiamo di andare più veloci. Dunque, questa sarebbe l'introduzione che io ho ricavato, soprattutto da questo commento, sull'inquadramento della prima lettera dei Corinzi, che mi è piaciuto effettivamente, sulla base della meno esterna, ecco, sulla base dei contenuti. Però volevo accennare a tre testi difficili o molto discussi che troviamo con idee diverse anche nei vari commenti, dobbiamo anche accettare che non è semplice. Il primo testo, ce ne sono anche altri di testi non facili, ma i testi più difficili principali sono: il primo testo è il cibo offerto agli idoli. Paolo ne parla nel capitolo 8, fino al capitolo 8.1, 11.1 sarebbe il testo in sé. 8.1, 11.1, questa è la sezione. Paolo, diamo un titolo che sarebbe una conclusione e sarebbe già un'interpretazione. Cosa vuol dire Paolo qui? Paolo condanna le pratiche idolatriche. Questa è già l'interpretazione, eh? Fuggite l'idolatria, capitolo 10, versetto 14. Questa è l'intenzione di Paolo. Tutte le pratiche idolatriche devono essere condannate e fuggite. Però non è un testo facile. Questa sezione come le altre parti della lettera, specialmente 12-14, riflette una struttura ABA. Mi spiego. Paolo affronta la questione del cibo offerto agli idoli. Spesso si traduce la carne offerta agli idoli, va bene, il testo dice il cibo veramente, ma comunque sarà anche la carne. Sì, la carne, cibo offerto agli idoli, poteva anche non essere la carne, si poteva offrire agli idoli anche altre cose. Si tratta del cibo offerto agli idoli. Paolo affronta la questione del cibo offerto agli idoli in 8.1.13. Poi è fatto così, poi passa a un altro argomento, sembra completamente diverso, nel capitolo 9, versetti 1-23, dove discute il suo proprio esempio di rinuncia ai suoi diritti per amore del Vangelo. È il testo famoso in cui dice io avrei dei diritti, eccetera, in cui io mi fa, il testo in cui dice io con i giudei mi faccio come sotto la legge, anche se non sono sotto la legge, per, con i gentili mi faccio come se non avessi la legge, mentre io la legge ce l'ho, la legge di Cristo. Ci sarà un problema di interpretare quel testo. Vedo che i commentatori più recenti sono molto più equilibrati e hanno un pochino più di, anche di notizie, di studio. Di, cioè, si tratta di adattamenti relativi, naturalmente. Perché se si fosse preso la lettera, naturalmente questo non è molto raccomandabile. Cioè, uno praticamente cambia pelle, questo non è quello che vuol dire Paolo. Paolo vuol dire che non sottolinea, per esempio, il fatto di essere uno che è capace di retorica, come un professore che si mette là, non sottolinea questo aspetto, preferisce metterlo da parte, non sottolinea il fatto che è giudeo, ma non vuol dire che Paolo non smette di osservare la legge in quanto giudeo, no? Però non fa conto di tante cose magari della legge che si possono accantonare, come invece quando è coi giudei, sottolinea magari quegli aspetti della legge, di una maggiore osservanza, perché poi tra loro c'erano molte diversità, una maggiore osservanza che può piacere, per adattarsi, il principio dell'adattabilità di Paolo, per guadagnare qualcuno, per essere il più vicino possibile, per non sottolineare le differenze. Questo tratta di questo nel capitolo 9, e poi torna, capitolo 9, versetto 24, e tutto il capitolo 10, fino al versetto 1 del capitolo 11, a parlare del cibo offerto agli idoli. In realtà 9.1.23 non è una digressione, ma una sezione nella quale Paolo esprime un orientamento morale cruciale, di fondo, che deve guidare le decisioni circa il problema del cibo offerto agli idoli. Nel capitolo 9, cioè, Paolo parla di cose più profonde che non le decisioni concrete. Parla di fatti di un orientamento interiore, di una cosa di fondo, che normalmente Paolo deriva da Gesù, dall'esempio di Gesù, normalmente. Adesso mi viene in mente che nell'altra introduzione, nel 2006, questo era uno dei punti fatti vedere per bene, cioè Paolo li chiama queste le vie di Cristo. Cioè il modo di vivere, le vie sono il modo di vivere e di comportarsi di Gesù, che sono cose più profonde delle norme che pure deve dare, ci sono delle norme che deve dare, ci vogliono, però c'è uno spirito che deve essere richiamato. Questo è uno dei punti. Allo stesso modo faccio un altro esempio qui, approfitto, per l'altra grande sezione, capitolo... per l'altra parte, dal capitolo 12 al 14, dove parla dei doni spirituali, avete presente come fa? Capitolo 12 parla dei doni spirituali, corpo di Cristo, capitolo 13 della carità, dell'amore, che non invidia, eccetera, eccetera, capitolo 14 torna ai doni spirituali e dà delle norme. Il capitolo 13 non è che cambia argomento, esprime uno spirito fondamentale di fondo, che se non c'è quello, anche le norme, poi le norme le deve dare e ci devono essere, come comportarsi nell'assemblea, esprime con l'amore, se non ci fosse quello, cosa servono tutti i carismi? Che non vuol dire il dispetto di carismi, non si vive senza carismi. Per Paolo l'idea che ci possa essere una chiesa senza carismi è assurdo, vuol dire che non vive semplicemente. Però l'uso dei carismi deve essere informato dalla carità, e perciò parla della carità, è la via di Cristo. Le cose più profonde Paolo le chiama le vie di Cristo. E questo, voglio fare un altro piccolo esempio, al capitolo sesto, per fare un esempio concreto, che non c'entra direttamente qui, della prima lettera ai Corinzi, il modo di procedere di Paolo, far notare. Il capitolo sesto è tribunali, la citazione dei fratelli in tribunali dei gentili. Leggo dal versetto 4, semplicemente due o tre versetti per dare l'idea. Se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa? Questo non so se la traduzione vada bene, adesso non mi impegni questo. Lo dico per vostra vergogna, sicché non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi che possa fare da arbitro tra fratello e fratello. Allora, con questa espressione Paolo, dopo averli sgridati, eccetera, che dovrebbero dare l'esempio ai gentili, invece danno il male esempio, eccetera, poi passa una norma qui. Cioè, insomma, prendete, è possibile che non ci sia nessuno tra voi che gode la fiducia, che è una persona saggia, e ci si rimette al suo giudizio? Dovete andare a litigare davanti ai tribunali dei gentili? Bella testimonianza. Mettetevi d'accordo tra voi, e Paolo non nega che ci vuole anche delle norme, perché non basta dire vogliamoci bene, ci vuole uno che decide, perché poi le cose, i contrasti esistono, e quindi Paolo dice prendete uno, però notate cosa dice subito dopo, quindi questa è la norma, diciamo, l'indicazione, subito dopo come procede, anzi, dunque, è già, versetto 7, è già per voi una sconfitta avere liti tra voi. Perché non subire piuttosto ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Questa è la via di Cristo. Non è una norma. Non basta da sé. Cioè, non posso dire perché non... vabbè, però, e poi la vita... Però Paolo, dicendo questo, dice una cosa più profonda della norma. Perché Cristo ha fatto così, ma perché voi, piuttosto, invece di contendere col fratello, non lasci perdere? Sì. Non lo so qui. Sì. Beh, però... No, ma cioè presentato così penso di no, però ho l'impressione che adesso che Paolo qui affida a loro di trovare una persona e mettersi d'accordo. Forse non è una funzione stabile, probabilmente no, non pensa a questo, ma credo che dal suo punto di vista queste questioni vanno un po', è un modo di vedere molto giudaico se vuoi, queste questioni vanno risolte all'interno della comunità. È un modo giudaico che lui applica anche a questi gentili, no? Dice, ma queste cose, cioè, perché lui è interessato alla testimonianza, perché qui il problema è che sono due fratelli che hanno, cioè due credenti in Gesù che hanno questioni, no? E quindi dovete trovare un'altra persona che sia in grado di decidere, state la sua decisione. Non saprei dir di più, forse bisogna studiarlo questo, non spingerei troppo questo. Beh no, la cristianità è un'altra cosa. La cristianità è quando i tribunali, la cristianità è un'altra cosa, eventualmente, Paolo non è neanche in grado di pensare alla cristianità. La cristianità è quando i tribunali civili diventano della Chiesa. È la cristianizzazione della società, non è il contrario, direi che è un'altra cosa. Comunque, no, non voglio, non sono in grado di dir di più. Sì. Sono i tribunali rabbinici. Si devono risolvere lì. Beh, senti, sono lì. Sì, sì. Vabbè, torniamo al cibo offerto agli idoli, sono io che vi ho un po' deviato. E come vediamo sono testi non semplici, ma molto interessanti. Ci sono tre contesti in cui si mangiava cibo che era stato offerto agli idoli. Primo, celebrazioni tenute in sale da pranzo adiacenti ai templi, come anche nel Tempio di Gerusalemme. No? Ci sono dei sacrifici di comunione. Secondo, era anche cosa comune nelle case private servire cibo da offrire a un Dio la cui presenza e protezione era riconosciuta da chi ospitava. Terzo, molte delle carne venduta, a quanto pare, al mercato poteva provenire dai templi, o una parte almeno. Allora, torniamo all'indicazione generale del nostro testo. Un'interpretazione tradizionale dei capitoli 8-10, questo è molto tradizionale, ritiene che per Paolo il problema fosse la coscienza di quei credenti che associavano quel cibo all'idolatria. Se per lui, questo è molto tradizionale, se per lui è un problema idolatrico, allora fa idolatria e quindi direbbe agli altri che hanno la scienza di tenerne conto, ma in un certo senso Paolo sarebbe d'accordo con chi ha la scienza, che dice non è niente, non esistono gli idoli, non esistono gli dèi, c'è un solo Dio, e quindi anche la carne non è assolutamente nulla, e quindi è semplicemente carne, non è carne offerta agli idoli, è carne, amen. Però, visto che altri hanno la coscienza debole, questi qui dovrebbero tenere conto, secondo questo è un quadro molto tradizionale di intendere questi capitoli, anche se si va incontro a difficoltà. Comunque questa è una delle visioni, delle interpretazioni. Altri ritengono invece che il problema di Paolo sia il cibo stesso, che essendo stato offerto agli idoli è spiritualmente contaminato. In realtà, questo è... Io poi sono sempre più incline forse sono incline con l'ultimo che parla, probabilmente, perché adesso sono più convinto, ecco, delle ultime cose che ho letto, quindi può anche darsi che quel motivo sia io mi entusiasmo dell'ultima cosa che uno dice, naturalmente se mi piace, perché non è detto che, però in questo caso sarei per una posizione un po' diversa, come alcuni esigenti propongono, cioè il problema di Paolo non è il cibo in sé e non è semplicemente neppure la coscienza del fratello più debole, anche se di questo parla il capitolo 8, perché Paolo procede in modo progressivo, è questo che rende difficoltà. Comincia a parlare di questo, come se si trattasse solo di un problema soggettivo. In realtà Paolo vuole escludere ogni partecipazione all'idolatria e il rischio di condurre altri con l'esempio all'idolatria. Nei capitoli 8-10 Paolo sembra combattere contro due tipi di idolatria, diciamo così, uno soggettiva e uno oggettiva, ma combatte, e questa è un po' l'indicazione che dà, questo era già stato riconosciuto, ma combatte contro tutte e due, non ne sposa una, non è d'accordo con nessuna delle due. Questa è un po', diciamo, l'interpretazione ultima. L'idolatria soggettiva è quando uno partecipa a un atto che egli stesso considera idolatra, no? Egli lo sente idolatra, ma vi partecipa, e quindi idolatria soggettiva, lui lo sente così. Idolatria oggettiva, quando uno non si considera idolatra, perché non crede negli idoli e nell'esistenza degli dèi, pur partecipando a un atto che di fatto è idolatria. Paolo non è d'accordo né per una cosa né sull'altra, e questo è chiaro nel capitolo decimo. Ed è questa difficoltà, è questa difficoltà che rimane per chi mantiene una interpretazione tradizionale, che il capitolo decimo non si riesce a mettere d'accordo col capitolo otto, perché nel capitolo decimo è chiarissimo che nessuno può partecipare ai banchetti nei templi. Perché? E Paolo lo dice esplicitamente perché. Perché è vero che tu credi, non credi nell'esistenza degli idoli e degli dèi, però il culto pagano è offerto ai demoni e i demoni ci sono. Questa è la posizione giudaica di Paolo. Quindi, e questa è la posizione giudaica generale, eh? Cioè non è la confessione dell'unico Dio non implica la grande ideologia dello Shema, che è pervasivo in tutta la coscienza giudaica, non implica che non esiste niente. È vero che quelli che gli altri sono chiamati dei non sono dei, ma non significa che non ci siano i demoni. E Paolo lo dice esplicitamente al capitolo decimo, che il cibo offerto agli idoli è offerto ai demoni. E voi volete mettere insieme Cristo e Belial, dice? Quindi se uno tiene conto il capitolo decimo, insomma, in sostanza, è la risposta di Paolo. Ci arriva dicendo prima che bisogna tener conto della coscienza degli altri, più che dei propri diritti, prima di tutto. Perché? Perché la conoscenza di per sé non basta, perché gonfia. Invece è l'amore che... E poi parla del suo esempio e poi arriva la risposta. Questa sarebbe, insomma, la soluzione. Però naturalmente rimane, quando lo faremo, si può naturalmente avere un'altra idea. È solo un'indicazione. Un altro testo è difficilissimo, è il velo delle donne nel culto, capitolo 11, versetti 2 e 16. Adesso qui avrei diverse cose da dire, ma dico solo qualcosa. In questo testo del velo delle donne, che bisognerebbe rileggere, è anche molto difficile nell'argomentazione di Paolo, è il testo più difficile di tutta la lettera. In diversi passaggi di questo testo Paolo sembra riflettere una tensione fra una norma o una gerarchia stabilita nella creazione, in pratica qui è Genesi 2, il racconto della creazione, e l'inizio del tempo escatologico nel quale ogni distinzione è superata. L'inizio solo. Ricordiamo lo slogan di Paolo, che troviamo per esempio nelle lettere ai Galati: in Cristo non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna. Come si deve interpretare? Perché non è che si dice è ovvio, non è assolutamente ovvio. Cosa vuol dire Paolo? Notiamo una cosa importante qui, che in primo piano, nel capitolo 11, versetti 2 e 16, c'è la teologia della creazione. Cioè, i riferimenti di Paolo sono a Genesi, Genesi 1 e 2. È molto interessante. Cioè, Paolo è dell'opinione che è vero che apparteniamo già, essendo in Cristo, alla nuova creazione, ma questo non significa che la nostra appartenenza alla nuova creazione debba essere vissuta dentro questa creazione, che permane, e perciò le strutture, le norme di questa creazione valgono ancora. Solo così teniamo insieme Paolo, eh? Lo stesso Paolo che dice non c'è né giudeo né greco né schiavo né libero, è lo stesso Paolo che dice ciascuno rimanga nella situazione in cui era quando fu chiamato. Sei giudeo, rimani giudeo, il che vuol dire osservare la legge. Non sei giudeo, non farti circoncidere. Ciascuno rimanga com'è. Questo non vale solo per giudeo o greco, vale nel matrimonio. Sei sposato, non devi sciogliere il matrimonio dal momento che tu sei in Cristo e l'altra no. Il matrimonio vale ancora, e così via. E la grande norma di Paolo in generale è che ciascuno si accontenti della situazione in cui è, anche se i contesti sono molto diversi, la schiavitù, uomo, donna, giudeo, greco, sono realtà completamente diverse, però la norma di Paolo è questa, e mentre Paolo afferma che in Cristo, cioè in quanto apparteniamo alla nuova creazione, non c'è distinzione, non c'è disparità. Mentre tra schiavo e padrone c'è disparità in questo mondo. Mentre invece non c'è distinzione uomo-donna, invece c'è distinzione in questo mondo, e come? E così via. Giudeo-greco, c'è una distinzione che viene mantenuta anche all'interno della Chiesa per Paolo. Altrimenti Paolo non si può capire. La distinzione giudeo-greco viene confermata all'interno della Chiesa, e la conferma è il fatto che i gentili non devono farsi circoncidere. Quindi un'unica comunità con due gruppi, che rimangono due gruppi in un'unica comunità, altrimenti non avrebbe senso tutte le norme, eccetera, che vengono date. Quindi, questo è, diciamo, quindi anche qui Paolo sembra affermare che il modello della creazione mantiene una sua validità. La creazione rimane il contesto in cui essi devono vivere la loro appartenenza alla nuova creazione. È chiaro che questo c'è una tensione. Questo lo si può ritrovare in tante espressioni di Paolo, che se andiamo a leggere con questa chiave sono molto più chiare. E adesso però vedo che è già tardi e io stesso sono un po' pressato. E c'è un rinvio che si può fare a seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti 13-18, quando Paolo parla della nuova alleanza e conclude, ricordate, che a volto scoperto, non come fece Mosè, c'è l'esempio di Mosè, che doveva mettersi il velo per consentire ai figli di Israele di guardarlo, perché splendeva troppo, quindi lo potevano guardare per un po', ma poi dopo normalmente si metteva il velo, perché la trasformazione della sua realtà con l'incontro straordinario con Dio l'aveva trasformato talmente, per cui emetteva una luce non sopportabile a lungo, che è indicazione di una trasformazione spirituale dell'umanità, di Mosè. Paolo ha questo esempio per dire noi siamo così, cioè con noi, anche se invisibilmente, è cominciata una trasformazione, una trasfigurazione mediante lo Spirito, per cui noi a volto scoperto guardiamo Dio, guardiamo il Signore, il Kyrios, e veniamo trasformati di gloria in gloria, ricordate il testo, per opera dello Spirito. È 2 Corinzi capitolo 3, fino al versetto 18. Questo testo, se appartiene agli insegnamenti di Paolo, può essere utile per il problema qui. Questo testo da un lato dice che uno dei segni, anche forse simbolici esterni, è stare a volto scoperto nel culto, che indica che si riflette la gloria di Dio. Ma può anche essere un argomento per dire tutti a volto scoperto, anche le donne, no? Perché no? Questa era una caratteristica probabilmente delle comunità della nuova alleanza, e cioè uomini e donne che pregano insieme. Al capitolo 11, cioè in questo capitolo Paolo mostra che, presuppone addirittura, non lo dimostra, addirittura regola una situazione molto interessante. Anche le donne possono profetare, parlare, pregare, parlare in lingue, interpretare le lingue, giudicare, non c'è nessuna esclusione. Anzi, si presuppone questo, solo che Paolo vuole regolare questo punto. Lo possono fare col velo in testa, e deve giustificare sulla base della, della teologia della creazione, deve giustificare il fatto che devono ancora portare il velo. Il velo addirittura diventa per la donna il segno della sua autorità, cioè della sua capacità di parlare, di essere uguale. Però devo portare il velo a motivo degli angeli, che probabilmente vuol dire a motivo di Dio. Non c'è distinzione, cioè davanti a Dio, alla presenza di Dio. Probabilmente queste, non è detto che fossero solo le donne che pensavano che potevano essere, anche gli uomini che pensavano che le donne dovevano stare col volto scoperto, no? Nell'assemblea, parlare in pubblico, eccetera, pregare, non è detto che le assemblee pauline fossero come le nostre messe, eh? Beh, con le Maria dialogata qualcosa di più vicino c'è, ma non è detto che fosse solo così, da quello che risulta da Paolo, insomma, c'erano molte cose, e uno parlava anche personalmente, per esempio poteva parlare in lingue, poteva, le donne potevano fare, ciascuna donna, questo, però secondo Paolo col velo, quindi tutto è per mostrare che ci vuole il velo. E probabilmente la ragione vera che Paolo si appella alla teologia della creazione per dire che vale ancora questa distinzione. Ci sono dei versetti molto difficili che adesso io non riesco a esprimervi bene perché con la fretta non si riesce, ma ve li riassumo dicendo che Paolo ragiona sulla base di Genesi 1, Genesi 2, poi magari per iscritto si trova, ed è molto vicino all'interpretazione, sicuramente più tarda, almeno come testi che abbiamo, di Genesi rabbaici, in tradizioni che abbiamo giudaiche, che possono aiutare molto. Cioè, interpreta uomo, Dio li creò, uomo e donna li creò, a immagine di Dio li creò, Genesi 1,26, interpretano questo Genesi 1,26 attraverso il racconto di Genesi 2, perché è uno dei grossi problemi che probabilmente noi li abbiamo, ci siamo posti, ma molto prima di noi, e si sono posti i commentatori ebrei, già nell'antichità, è il rapporto tra Genesi 1 e Genesi 2. Genesi 2 serve per capire Genesi 1,26. Li creò tutte e due a immagine di Dio, maschio e femmina, questo è chiaro. Però come? Questo lo descrive Genesi 2. Allora, Adamo è stato creato in modo unico dalla polvere e da Dio. La donna è stata creata da Dio, ma traendola da Adamo. Poi, i successori è ancora diverso. I successori, tutti noi quindi, da Eva in poi, non senza l'uomo, l'uomo non senza la donna, come dice Paolo, la donna senza l'uomo, sono espressioni un po' difficili ma sono molto troppo sintetiche. Paolo vuol dire probabilmente che richiama questa interpretazione per dire che Adamo è stato creato in modo unico e perciò Adamo riflette la gloria di Dio perché è stato creato direttamente da Dio. Eva è stata creata direttamente da Dio, però con l'apporto della costola di Adamo. Quindi riflette la gloria di Adamo. La gloria di Adamo. E tutti gli altri riflettono, cioè noi siamo tutti a immagine di Dio, questo vuol dire Paolo, non vuol dire che Eva non è immagine di Dio, siamo tutti a immagine di Dio, ma ereditiamo questa immagine dai nostri genitori. Siamo immagine di Dio attraverso i nostri genitori che ci trasmettono l'immagine di Dio che loro hanno. Adamo no. Adamo riflette direttamente la gloria di Dio. Conclusione. Nel culto l'unica gloria che deve risplendere è quella di Dio, non quella dell'uomo. Non deve risplendere la gloria dell'uomo. Quindi l'uomo può stare a capo scoperto, perché l'uomo, il maschio di per sé, essendo stato creato direttamente da Dio, riflette la gloria di Dio. La donna riflette la gloria dell'uomo, che non vuol dire che non è stato creato immagine di Dio. Cancellare completamente non vuol dire che sia meno, non c'entra niente. Paolo ragiona sulla base del racconto per stabilire che la donna riflette la gloria dell'uomo. Se la donna, cioè, sta a capo scoperto, quello che emerge nell'assemblea è la gloria dell'uomo, perché la donna è gloria dell'uomo in questo. Forse con la sua bellezza, non lo so. È ciò di cui l'uomo può vantarsi, è la gloria. Ma nel culto non ci devono essere altre glorie. Tutto deve essere solo la gloria di Dio. Ecco, non so se questo ha convinto. Paolo, insomma, vuole che nel culto si mantenga quella distinzione tra uomo e donna che è a gloria di Dio per Paolo. Per Paolo questo è a gloria di Dio. Ci sarebbe un ultimo testo, adesso ho finito veramente, anche questo ve lo racconto solo, l'ultimo testo difficile è, dove l'ho messo? È 14, 30, 33, 34. 14, 33, 34. Testo, io non lo trovo più. Testo molto difficile sul silenzio delle donne. Non permetto alle donne di parlare nell'assemblea. Allora, quel testo lì è stato molto bistrattato, nel senso cioè che si è cercato di dire che non era autentico. Invece è autentico perché è attestato da tutti, quindi è una strada impercorribile. Qual è il problema? Che un testo come questo non consente alle donne di parlare nell'assemblea. Se hanno da chiedere qualche cosa, su qualche cosa, da indagare su qualche cosa, chiedono ai loro mariti a casa. Va bene? Un testo come questo, il problema è che contraddice il testo che abbiamo appena visto. Il testo che abbiamo appena visto non avrebbe nessun senso se le donne dovessero sempre star zitte, perché devono portare il velo perché hanno una preeminenza anch'esse nell'assemblea. Cioè fanno tutto quello che fanno gli altri per Paolo. Cioè profetizzano, pregano, interpretano le lingue o parlano in lingue. La donna si alza e fa. Solo Paolo dice deve portare il velo. Questo però presuppone tutto questo. Nell'assemblea paolina le donne facevano tutto. E quindi sembra contraddire in pieno il silenzio delle donne. La soluzione qual è? La soluzione è che Paolo non sta parlando in generale del silenzio delle donne. È impossibile. Sta parlando di uno dei casi che egli affronta in cui uno deve star zitto, non per sempre, deve star zitto. O un certo tipo di parlare che non gli è consentito. Non è l'unico caso in cui Paolo interviene per dire che deve star zitto, l'ha già affrontato prima. Per esempio, quando dice che se uno che sta profetando, perché così era quello che stabilisce Paolo, se uno che sta profetando, mentre uno sta profetando, un altro manifesta l'intenzione di intervenire, quello lì a un certo momento deve smettere, dice Paolo. Questo vale anche per noi. Dice, beh, sono uno che continua lui e gli altri hanno diritto anche loro, no? A profetare. Quindi a un certo momento quello che sta parlando chiude e tace, in modo che parla l'altro. Questo vuol dire Paolo, cioè con ordine, ci deve essere un ordine, mica uno prende la parola e profetizza per un'ora e quegli altri devono stare a ascoltare, eccetera. Poi dispone anche altre cose Paolo, chi profetizza, chi giudica, quelli che hanno profetizzato, eccetera, le lingue, quando si devono parlare, altrimenti uno che parla in lingue, se non c'è un interprete, tace. Paolo cioè affronta altri momenti in cui si deve tacere. Uno di questi casi probabilmente è questo delle donne, che devono tacere, l'unica indicazione vera che noi abbiamo è l'altro versetto successivo, non è il comando di tacere, è quello che dice dopo. Debbono chiedere a casa ai loro mariti, quindi probabilmente, anche se è difficile per noi ricostruire, si tratta di donne che parlano non con i loro mariti, magari lungamente, chiedendo cose, spiegazioni durante l'assemblea, e quindi fanno dei pourparler con altri. Questo era ritenuto non del tutto conforme, forse anche oggi, ma anche nella società di allora ancora di più probabilmente. Cioè, mentre, cioè, notiamo questo, che sono tutte norme che tendono a difendere la parità, la novità di questa parità, e che tutte, comprese le donne, fanno tutto. Sono norme non restrittive, ma proprio l'opposto. Ma per poterle fare bene si richiede di tenere conto che la prima creazione c'è ancora. Quindi delle donne che vogliono indagare o chiedere su certe questioni e vanno a chiederle ad altri uomini durante l'assemblea, non sappiamo come fosse l'assemblea, non è detto che fosse come la nostra, in silenzio così, e si mettono a parlare per discutere. Non è conforme, non è decente, è una cosa sentita alla lunga, non conforme. Se devono chiedere delle cose, le chiedono ai loro mariti quando sono a casa, no? Devono chiederle agli altri lì, a qualcun altro lì. Mi sembra che possa essere. Quindi non consento alle donne di parlare nell'assemblea, probabilmente è questo. Non è il comando che devono star zitte, perché questo non è possibile. Ti ringraziamo, Dio, tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.